Nella divisione manichea si dice sempre ci sono i buoni e i cattivi, qua ci sono, c'è un invasore e è una nazione che è stata invasa, ma però ci sono i buoni e i cattivi in questa storia o in realtà come sempre la situazione è un po' più grigia?
Guarda, la prima valutazione, chi aggredisce e chi viene aggredito è chiarissima ed è ovvio che la solidarietà deve andare innanzitutto a chi viene aggredito e che dal punto di vista del diritto internazionale c'è appunto un aggressore o un aggredito. Dopodiché nelle guerre nessuno, tranne i civili, gli anziani, i bambini, le donne è completamente innocente, lo vediamo in questi giorni, no? Davanti allo spettacolo insopportabile delle stragi. C'è una strage a Donetsk, città, chiamiamola così, della parte filorussa, la bomba sarebbe stata tirata dall'esercito ucraino. C'è la strage del teatro, quella che pensiamo essere la strage del teatro a Mariupol, la bomba dovrebbe provenire dalle fila dei russi. In entrambi i casi l'uno accusa l'altro. C'è solo da concludere che la guerra, che per evitare questa che è anche una guerra delle propagande, poi, no? Nella quale l'unica cosa certa è che i civili muoiono a grappoli, l'unica cosa che possiamo fare per difenderci noi e per difendere i civili innocenti è fermare il prima possibile la guerra.
Si è discusso e si sta ancora discutendo e facendo dei paragoni con la nostra resistenza sull'invio o meno di armi all'Ucraina. Tu cosa ne pensi?
No, penso che sia completamente fuori luogo il riferimento alla nostra resistenza, anche perché insomma va ricordato che dall'una parte in modo più vistoso Ucraina ci sono dei reparti inglobati nell'esercito ufficiale che sono fascisti, nazifascisti, sono foto di militari con il ritratto di Hitler, con la svastica, e ci sono gruppuscoli fascisti anche dall'altra parte, tra i gruppi di volontari che appoggiano l'indipendenza delle repubblichette secessioniste. Io lascerei stare la nostra resistenza a quella grande pagina che è stata e descriverei questa come un conflitto, insomma, che non ha a che vedere con le ideologie del Novecento, ha a che vedere uno con la volontà dell'Ucraina sì di vivere all'occidentale, però anche di entrare a far parte della NATO, due con i sogni di potenza di Putin di avere un'area di influenza che vada oltre quella della sua del suo già sterminato paese, e l'aggressività perché temeva che di avere i missili della NATO sotto casa. Quanto all'invio delle armi, io credo che il diritto a difendersi degli ucraini è più che legittimo, è sacrosanto, però mi chiedo se intanto le armi che mandiamo noi possono essere decisive e cambiare il corso del conflitto, e non credo. Due, se non sarebbe stato meglio, pur esprimendo totale solidarietà all'Ucraina, inviare aiuti inermi, non offensivi, dalle medicine al cibo all'ospitalità per i profughi e ricavarci un ruolo di mediatore. Come puoi pensare di spingere le parti in conflitto a sedersi attorno a un tavolo quando tu ti sei seduto già da una parte del tavolo e soprattutto ti sei fatto parte belligerante, perché quando dai delle armi stai facendo il tifo per una parte. Allora, visto che le armi abbondano, tra l'altro, quelle importanti gliele fornisce gli Stati Uniti, insomma, io credo che saremmo stati meglio con non in tutta mimetica, ma con la camicia bianca di chi insiste perché si negozi quanto prima possibile, perché ci si parli, perché si fermino queste inutili stragi. Tradizionalmente il ruolo dell'Italia, non siamo mai stati una grande potenza militare se non abbiamo preteso di essere in certi momenti bui della nostra storia, ma siamo stati nel questa Repubblica, insomma, ha sempre avuto un ruolo nel cercare di far parlare tra loro gli avversari. Siamo stati amici di israeliani e palestinesi contemporaneamente, siamo stati fedeli alleati degli Stati Uniti, ma sempre in posizione interlocutoria con l'Unione Sovietica. Insomma, quando uno non ha e non vuole avere, insomma, i muscoli della forza, beh, può usare le mani aperte dell'intelligenza, della suasione, della convinzione, insomma un altro ruolo. Quello è il ruolo, secondo me, è il ruolo migliore per l'Italia.
Tony, allora, vedendo le decine di talk show che in questi giorni stanno dedicando alla guerra Ucraina-Russia, dopo aver messo da parte evidentemente il Covid, che era stato il grande tema degli ultimi due anni, per semplificare, spesso vengono usati due concetti. Cioè, il primo è: questo sta accadendo perché Putin è un pazzo. In questo modo l'abbiamo bollato. Allora io ti chiedo, tu cosa ne pensi di Putin? E se riusciamo a sintetizzare, perché è una cosa che non è chiarissima, al di là del fatto dell'entrata o meno nella NATO dell'Ucraina, perché è scoppiata questa guerra che in realtà era latente dal 2014, quando alcune repubbliche del Donbass, eccetera, si erano autoproclamate indipendenti?
Guarda, io penso che io, te e ogni normale cittadino può dare su Putin il giudizio che vuole, no? Io non credo che sia un pazzo, credo che anzi sia importante capire come sta cercando, come ragiona, perché insomma devi conoscere il nemico e capire dove vuole andare a parare, sia per frenarlo sia per intavolarci una trattativa. Credo però che quando ad esprimere i giudizi pesanti siano Biden, ha detto è un criminale di guerra, oppure più modestamente il nostro ministro degli esteri ha detto è un animale, ti stai giocando la possibilità di tenere un dialogo, no? Dovrebbero misurare di più le parole. Dopodiché io credo che sia abbastanza evidente che quello che è il disegno di Putin non vuole essere circondato dalla NATO, e tutti noi dobbiamo crederci, ma la NATO, una volta finita l'Unione Sovietica, fino a dove si deve allargare? Dobbiamo ricordare che ci sono stati degli anni in cui addirittura si parlava di tirare dentro la Russia nella NATO. Credo che questo bisogno di avere sempre un nemico, no, sia una specie di nostra malattia, insomma, no? In questo momento se proprio dovessimo cercare un nemico, insomma, l'entità più preoccupante, più è la Cina, insomma, la Cina casomai che... Ora Putin sta cercando di dire no a quest'ordine mondiale in cui gli Stati Uniti continuano, tramite la NATO anche, a essere padroni di mezzo mondo. Ha visto gli Stati Uniti deboli, ha visto in Afghanistan quello che abbiamo visto anche noi, e ha detto ecco il momento, prima che questi aderiscano alla NATO, e una volta che l'Ucraina fosse entrata nella NATO certo non avrebbe potuto attaccarla, faccio una guerra lampo e abbatto questo governo che non vede l'ora di entrare nella NATO, metto qualcuno di fiducia e piano piano, intanto c'è uno stato cuscinetto ai miei confini, oltre alla Bielorussia, e piano piano allargo la mia sfera di influenza, che naturalmente è forte anche di un rapporto partnership con la Cina. Ragiona vedendo la fine di un ordine mondiale che abbiamo visto tutti in realtà, no? A cominciare dalla cocente sconfitta che c'è in Afghanistan. In questo momento gli Stati Uniti cercano di mandare avanti gli ucraini, no? Combattete fino all'ultimo uomo, questo stanno di fatto dicendo silenziosamente. Noi vi daremo soldi e armi, e lo stanno facendo. Non però non niente no fly zone, perché sanno che questo vorrebbe dire ingaggiare una guerra con la Russia. Stanno facendo quello che hanno fatto con i curdi, quello che ha fatto con le donne afghane, spingendo, utilizzando, solidarizzando. Il mio timore è che se dovesse, o dobbiamo pensare che vincerà Zelensky e che i russi si impantanano e qualcuno a Mosca decide di mandare a quel paese Putin, o Putin torna più miti consigli, ritira le sue truppe, va bene, insomma, in qualche modo provare a cantare vittoria davanti al suo stesso popolo, o se no a pagare il prezzo della sconfitta sarà Zelensky. Intanto, nel frattempo, chi sta pagando il prezzo di queste mire, di queste pretese, di quest'ordine mondiale che si difende coi denti o che viene aggredito coi denti, sono i civili da entrambe le parti, nelle repubblichette di Donetsk, così come a Kiev.
Tony, le ultime due cose velocissime. La prima, a breve sarà il 30° anniversario dell'assedio di Sarajevo, tra il 5 e il 6 aprile. Sono passati 30 anni. L'Europa di 30 anni fa è la stessa di adesso, nel senso dell'Unione Europea? Perché mi sembra che anche in questo caso non abbiamo dato una grande dimostrazione di capacità di mediazione e di altro.
Guarda, io voglio solo ricordare che 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, a giugno credo, il presidente francese François Mitterrand atterrò a Sarajevo, e di fatto riaprendo l'aeroporto, era un aeroporto pazzesco, insomma, cui gli aerei atterravano come se fossero elicotteri per evitare gli spari dal cerchio degli assedianti, però quell'aeroporto rappresentò il cordone ombelicale per mantenere in vita una città per quasi 4 anni, il cibo, il trasporto dei feriti, insomma, avvenne attraverso quell'aeroporto. Adesso a Kiev sono andati i presidenti di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, no? Le grandi figure dell'Europa occidentale. L'Europa è che in certo senso cambiata, ma paradossalmente persino non necessariamente in meglio. Dico che oggi, come oggi, una cosa mi ha colpito, no? Oggi stiamo parlando di strage del pane per quelle persone che ieri erano in coda a prendere del pane e sono state uccise da una granata, e temiamo di dover parlare di strage del teatro, per quel teatro a Mariupol che è stato colpito da una bomba e lì dove erano rifugiati donne, bambini, anziani. Quando incomincia a dare un nome alle stragi, vuol dire che è in corso una strage quotidiana più grande, come un gigantesco e sanguinoso puzzle, e tu tiri fuori ogni volta un pezzetto e gli dai un nome per cercare di distinguerlo dagli altri. E questo è avvenuto 30 anni fa a Sarajevo, ricorderete la strage del calcio, la strage dell'acqua, la strage del pane, la strage... prendevano i nomi per distinguere dalla strage più grande in corso, e questo naturalmente ci dimostra che 30 anni dopo non abbiamo imparato niente.
Un'ultima cosa, non ti chiedo la sfera di cristallo, però secondo te, per la tua esperienza, per la tua capacità di lettura di queste crisi, quando finirà?
Guarda, io davvero non pratico vero, perché mi pare mancare un'autorità morale, politica, economica, in grado di obbligarli a parlare. Vediamo che le Nazioni Unite sono assenti, l'unico che mi pare avere, l'unica figura, insomma, che mi pare potrebbe dirgli sedetevi e parlatevi, potrebbe essere la Cina, che però è riluttante a gettarsi nell'impresa della mediazione se non ha una qualche certezza che andrà a finire bene. E per il resto, quello che temo, che mi sembra in questo momento la cosa più probabile, è una situazione di tipo Libano, di tipo Balcani, di tipo Libia, cioè un paese che spezzato, segnato da stragi quotidiane, davanti all'impotenza del mondo, con sempre dietro l'angolo il rischio che l'aggressore, in questo caso Putin, decida di ricorrere a d'armi più potenti a spianare le città per chiudere più in fretta possibile il conflitto, con rischio dietro l'angolo di complicazioni internazionali. Basta un incidente ai confini con la NATO per avverare quelli che sono i nostri incubi peggiori.
Grazie Tony, grazie della tua lettura della crisi e della guerra Ucraina-Russia. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai voluto dedicare. Ti chiedo questa cosa: so che stai scrivendo, hai scritto un libro appunto su Sarajevo, quando uscirà?
Dovrebbe essere in librerie il 20 di questo mese, poi comincerò ad andare in giro a presentarlo. È ovvio che il racconto di quello che dell'assedio di quella città, ma è ovvio che almeno nelle discussioni, nelle presentazioni pubbliche si parlerà soprattutto di Ucraina e eventualmente dei paralleli tra la situazione di allora e quella di oggi.
Grazie Tony, ti auguro buona giornata e grazie per il tempo che ci hai voluto dedicare.
Ciao a tutti.